www.radiogio.it e la storia continua. Paese che vai. Nell'Europa del tardo Medioevo i piatti di base non variano molto da regione a regione, cambiano però i gusti e le abitudini e in tante pietanze è il particolare che fa la differenza. Uniti intorno alle scelte alimentari fondamentali tra gli europei del 300 e del 400, si differenziano tra loro in base alla tinta particolare che conferiscono a questi cibi, ai gusti che sono peculiari dalla loro nazione o dalla loro regione. Sono ghiotti di spezie, ma laddove i buon gustai del continente avrebbero utilizzato un pizzico di noce moscata, gli inglesi preferiscono il macis, vale a dire l'arillo o membrana secondaria che della noce moscata riveste il seme. E proprio come gli italiani e i catalani, questi stessi inglesi aggiungono zucchero in abbondanza ai loro piatti salati, cosa che i francesi, che apprezzano di gran lunga il gusto acido, hanno appena cominciato a fare. Questi ultimi, che fanno rosolare le loro cipolle, mentre gli inglesi le mettono a bollire, e sono scherniti dagli abitanti dell'Oltrereno per il fatto che non fanno cuocere abbastanza il pesce. I tedeschi dicono dei francesi che si mettono in grande pericolo perché mangiano le loro carni così poco cotte, scrive l'autore del Ménagier de Paris. E si è visto che se dei francesi e dei tedeschi hanno un cuoco francese che cucina loro carpe alla maniera di Francia, i tedeschi prenderanno la loro parte e la faranno ricuocere molto più di prima. E i gusti sono irriducibili. Questa differenza persiste ancora nel Rinascimento, allorché un medico nota come i francesi amano particolarmente il pesce di carne ferma e odiano il pesce di carne molle. La cottura rosata alla lisca non è dunque un'invenzione della nouvelle cuisine. Ecco delle abitudini che non sono giustificate a priori né dai suoli o dai climi né dai circuiti commerciali né dalla pressione religiosa e nemmeno dalla distinzione sociale. I racconti dei viaggiatori e le ricette dei libri di cucina permettono di redigere un primo elenco di questi gusti irriducibili, da cui emergono divisioni che non sorprendono. L'Europa del burro è a nord, in quei paesi della Fiandra, del Brabante, i cui abitanti sono così amanti del burro che sono soliti mescolarli alla loro birra, come osserva il medico Jack Despars. Poiché questa Europa è anche quella della birra, sotto la duplice forma di cervogia in Inghilterra, densa e poco alcolica, e nelle nuove birre a base di luppolo, diffusa a partire da Amburgo e da Brema. Lungo il versante atlantico dell'Europa, dalla Normandia fino ai Paesi Baschi, regna piuttosto il sidro. Il litorale mediterraneo comincia a praticare la coltivazione dell'olivo su grande scala e resta fedele al vino. Infine, che varietà in materia di cereali! L'avena è alla base delle pappe che preparano gli scozzesi, mentre i guasconi sono ritenuti mangiatori di miglio, e dalla sua culla tedesca il grano saraceno incomincia a penetrare in Bretagna. I mangiatori di miglio. Nell'antichità il naturalista Plinio il Vecchio identificava l'Aquitania come un'importante zona di coltivazione del panicum, miglio degli uccelli, il cui nome scientifico è Setaria italica. La consumazione di questo cereale in Gascogna è segnalata come una curiosità nella guida scritta del XII secolo, ad uso dei pellegrini in viaggio verso San Giacomo di Compostela. Nel resto della Francia si preferisce infatti il pane di frumento. Il grano era certamente coltivato nella Guyenne, come nel XV secolo annota un autore nel suo libro della descrizione dei paesi. Ma questa produzione era esclusivamente destinata alla vendita. Gli abitanti del paese, loro, vivono di pane di miglio. Quando negli anni 60 del XVII secolo il medico definisce i guasconi migliofagi, vale a dire mangiatori di miglio. Egli non fa che constatare la sopravvivenza di un'antichissima tradizione che in alcune valli remote durerà del resto fino all'Ottocento. www.redigio.it e la storia continua.